Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 162 di questa fantastica trasmissione. Io mi presento, sono Gualtiero La Sala per chi non mi conoscesse ancora. Sono qui insieme a due brave persone, molto brave. Siamo avari, purtroppo siamo stati privati di un Nicky Jha, ma saluto con grande piacere il buon Roberto Ugliono. Ciao Roby.
Ciao Gualti, grazie di questo benvenuto molto gentile, caloroso da parte tua, anche perché poi prima di farti presentare l'altro ragazzo, che tanto lo conoscono tutti, il più
Ormai.
bello di Torino, barra TN Radio, barra Italia, beh, volevo raccontare questo piccolo retroscena su questa puntata, se me lo permetti, perché sei un po' un
Vai.
piccolo dittatore. Uno tra me e Fede era in ritardo. Non dico chi, non diciamo chi, non è carino dirlo a chi ci segue. Però, insomma, quando è arrivato il ritardatario, te non gli hai dato neanche il tempo di dire ciao, come stai? Che basta, dobbiamo iniziare, iniziamo, via.
È
Quindi adesso il dittatore
vero,
Gualtiero La
è
Sala.
vero.
Grazie di essere stato carino con me adesso, in questo momento.
Ci mancherebbe, ma non sarò mai carino con l'altro presente in questa live, Federico Bosio. Ciao Fede.
Buonasera, ciao Bobo, bellissimo vederti.
Ecco,
Bello
a
vedere
quanto
te.
pare è bello vedere te e vederti soprattutto frizzato clamorosamente con l'immagine. A quanto pare richiami dal Malawi, come ho ipotizzato. No, adesso no, per fortuna ti sei sfrizzato, ottimo. Beato te che stai in un freezer con questo caldo. Salutiamo già tutti quelli che ci stanno seguendo. Ciao Cristian, ciao Giacomo, è bello trovarvi qua. È una puntata un po' anomala, perché ormai il campionato è finito da un po', però stanno succedendo determinate cose, mentre Fede si è frizzato in una posizione bellissima in cui sembra fattissimo, e invece è tornato. Fantastico. Sono arrivate diverse notizie, tra cui io partirei da quella più fresca. È arrivato il rinnovo, il tanto atteso rinnovo di Coffee GG fino al 2024. Una buona conferma, soprattutto per quello che ha sempre cercato Juric a livello difensivo. Ditemi la vostra.
Ma guarda, farei partire Bobo perché la mia penso che la conosciate già. Stavo
Ma
leggendo.
Juric lo voleva e quindi l'hanno accontentato, ha sempre parlato bene di lui. Oggi ho visto una battuta simpatica in realtà sotto i profili ufficiali del Torino FC perché hanno messo la solita clip con il meglio di Gigi e qualcuno ha detto ma mettete gli highlights, cioè il meglio dei rigori concessi da Gigi. È stato molto simpatico, qualche errorino l'ha fatto, però a Juric piace tantissimo e quindi l'hanno accontentato. Il tema qui piuttosto non è un bene averlo rinnovato o meno, ma l'indicazione, l'hanno rinnovato perché piace a Juric, ma l'hanno rinnovato di un anno. Questo vuol dire, tra un anno vuol dire che qualcuno se ne andrà oltre a Gigi e se lo vuole solamente una persona, ovvero Juric, evidentemente vuol dire che entriamo anche nell'ultimo anno di Juric.
Vabbè, però così sei catastrofista. Cioè, dal rinnovo di Gigi. No, io vorrei dire una cosa a questo proposito, e non quella che ti aspetti, Gualti. Che ha ragione Bobo, nel senso è indicativo il rinnovo di un anno, perché secondo me più che il valore aggiunto tecnico, diciamo, credo che Gigi sia andato incontro alla società, ma questa è la mia opinione, nel senso che comunque il Torino ha creato una buona base, l'abbiamo detto più volte. Adesso che cosa dovrebbe fare in questo mercato? Intervenire sostanzialmente, se, certo che se vendi Schurs devi comprare un difensore centrale, ma intervenire sostanzialmente sulla tre quarti, sugli esterni. E tutto il resto della squadra, in teoria, i tasselli ce li hai già, quelli che piacciono a Juric. Quindi, in una finestra che può essere determinante perché ti fa vedere comunque quali sono effettivamente le ambizioni di questo progetto con Juric, confermare uno che a me, Federico Bosio, non piace, ma a Juric piace tanto e lo mette sempre titolare e ne tesse le lodi da 2 anni, lo confermi, gli prolunghi il contratto di un anno, comunque dal punto di vista dell'allenatore è una certezza e tu quel buco lì l'hai coperto. Quindi comunque un'indicazione importante, sì.
Sì, è un'indicazione importante. Poi avete sganciato subito la bomba Juric, che io mi stavo un attimo tenendo, ma siete stati subito sul pezzo e caldi. No, secondo me, appunto, è una buona notizia perché hanno voluto accontentare le richieste di Juric. E quindi bene da questo punto di vista, perché la società è proiettata in quello. Anche le operazioni che, diciamo, sono lì un attimo in sospeso, che dovrebbero essere poi definite nel corso delle prossime settimane, lasciano sperare che a queste stesse operazioni siano quelle che Juric sta cercando da ormai praticamente 2 anni. Il fatto che Gigi abbia rinnovato per un altro anno soltanto, secondo me, non è per forza legato all'addio di Juric. Secondo me l'addio di Juric è legato strettamente anche ai risultati della prossima stagione. Cioè, se dovesse fare bene, voi pensate che se ne
No,
andrebbe lo
io sono d'accordo
stesso?
con te, non ci vedo. Cioè, ma sicuramente a prescindere da Juric, Gigi andrà via a questo punto, la prossima estate, perché se hanno rinnovato in un anno solo, non penso che continuino così all'infinito. Però magari la prossima estate tu sarai in una condizione in cui quei ruoli che devi necessariamente coprire adesso per fare un salto di qualità, ce li avrai coperti. O magari comunque sarai nella condizione in cui vendi un laterale e ne dovrai comprare un altro, e non che ne devi comprare tre come quest'estate qui. Quindi potrei concentrarti anche su un difensore al posto di Gigi.
Sì, qua sono
Esatto.
d'accordo con quello che scrivono. Non so su Zima, so che in Guessan piace molto. Potrebbe anche essere un'idea quella di avere ancora per un anno Gigi e poi dal prossimo anno avere appunto un Guessan che è un giovane, gioca in quel ruolo. È un difensore che piace molto a Juric, l'ha citato anche quest'anno in conferenza stampa. È un ragazzo che alla fine ha già fatto il ritiro l'anno scorso, farà quasi sicuramente il ritiro anche quest'anno, a meno che non gli trovino una sistemazione in prestito da qualche parte, o a meno che non venga ceduto a sorpresa, ma non penso, perché è un ragazzo che piace davvero tanto a Juric. Quindi può anche essere quello l'idea di averlo ancora per un anno e poi dal prossimo anno avere un giovane. È chiaro che comunque poi c'è il tema ultimo anno di contratto di Juric, che è lì che tiene banco, cioè se non dovesse fare una buona stagione, o quantomeno se non dovesse strappare una qualificazione europea, magari lui può anche avere la voglia di andare via. Lui non ha mai nascosto di voler andare in Premier, quantomeno magari, sai, è l'erede tra virgolette di Gasperini. Prima o poi Gasperini con l'Atalanta finirà, magari è questo l'anno in cui Gasperini finisce con l'Atalanta e allora a Bergamo decidono di puntare su Juric. Cioè, ci sono tante incognite che ovviamente adesso è un po' presto. Di sicuro questa è l'ultimo anno di contratto, punto. Poi si vedrà, è ovvio che se magari il Toro fa un'annata particolarmente buona, vanno
Conference.
conquistano la competizione europea, magari Juric non se ne va, non ha mai fatto niente in Europa, magari coglie la palla al balzo e dice: un altro annetto me lo faccio volentieri, che magari mi faccio notare anche a livello internazionale.
Sì, in effetti questa potrebbe essere una delle soluzioni. Intanto saluto End che ci chiede se siamo felici del rinnovo di Gigi Riva.
Raggianti,
Eh
abbiamo
sì,
appena
siamo.
parlato.
Abbiamo appena parlato, e se vuoi riprenderti la conversazione, la neanche troppo animata conversazione, lo puoi fare sui nostri fantastici canali quando finirà questa diretta. Lo puoi trovare su Spotify e su tutto il resto del mondo dei podcast esistenti. Questo un po' per fare un po' di sana pubblicità, neanche troppo occulta. Ma appunto. Dopo questa considerazione riferita a Gigi, che ha rinnovato ufficialmente, è arrivata la conferma, ci hanno anche chiesto il druido, dopo aver sottolineato anche la questione Zeman Gesan, che secondo me Zeman ce lo stiamo dimenticando un po' troppo forse, perché è vero che ha avuto tanti problemi fisici, però secondo me nella prospettiva potrebbe essere il futuro titolare con Gesan che magari potrebbe fare il secondo. Però queste sono tutte, chiaramente sono tutte ipotesi che dovranno evolversi, però c'è in ballo un altro rinnovo, con un altro dei difensori, diciamo cardine, della difesa di Juric, che è quello di Rodriguez. Qualcuno di voi sa a che punto sia realmente questo rinnovo?
Io no,
no, non ho news in tal senso, però secondo me è un rinnovo che si farà, non non vedo motivi per cui non farlo, onestamente. Capisco se Bosio, ah no, sì, era solo frizzato, però vedevo raggiante, pensavo fosse
Allora, ma
non so se sia un
qui
maliante.
c'è qualcosa che non va con la connessione.
No, comunque su Rodriguez non ho novità, io onestamente, però secondo me si farà. Alla fine è un giocatore importante in questo Torino, che se ne dica tutti i limiti del mondo, però alla fine ha fatto una buona anna due annate molto buone ed è un giocatore alla fine importante perché è uno dei pochi difensori con cui, anzi no, adesso quest'anno c'è anche Schürrle, però insomma insieme a Schürrle formano un duo di palleggiatori dal basso, che non è male, in più comunque come esterno con qualche difficoltà a livello di ritmo ci può giocare e l'ha dimostrato quest'anno, comunque quando ha giocato anche esterno tutta fascia. Non pensavo, invece ha fatto delle buonissime partite. Non mi priverei mai in questo momento di Rodriguez, secondo me anche il Torino non lo vuole fare e proveranno a tenerselo stretto.
Sono d'accordo.
Sì,
Penso che ci stanno trattando, ma penso che rinnoveranno.
in realtà appunto sembra quasi una sorta di formalità, anche perché Rodriguez in questo momento si trova bene al Toro, ha ritrovato la sua migliore forma dopo 2 anni da incubo, quasi 2 anni da incubo, sempre con la maglia del Toro, però la cura Juric con lui ha funzionato e direi molto, ma il prossimo argomento ormai ce lo sta alzando la chat, perché End ci chiede: quindi quando arriva Cugna a Caselle? E ci sono pareri contrastanti su
Sì.
questa operazione, perché sono arrivate conferme da varie testate che l'affare a Cugna si possa poi effettivamente concretizzare, e c'è qualcuno che dice che spendere 7 milioni per un 31enne è assolutamente una follia, mentre altri, ad esempio, scrivono altro, del tipo: un campione del mondo alza molto un botto il livello. Quindi, voi da che parte state, considerato che le potenzialità che arrivi ormai si sono alzate? Poi non è ancora nulla di definito, però
Sembra sia pronto un
oggettivamente
triennale.
se sembra
Sembra.
se sembra sembra.
Sembra. Perché non abbiamo ancora chiuso Bellanova in tutto ciò, quindi calma. No, diciamo che se prendiamo profili alla Bellanova, appunto, sicuramente è meglio, ma nell'ottica del presente e del futuro, perché poi sono profili che, anche se questa cosa non piacerà, su cui puoi fare plusvalenza, che comunque in campo ti durano di più, ovviamente. Però proprio non ci sputerei su Acuña, cioè noi siamo abituati a Singo e Vojvoda, e quando va bene Aina. Quindi se da una parte veramente stai stringendo la trattativa per un laterale come Bellanova, che alza il livello, dall'altra averne uno di esperienza non sarebbe male. Cioè, lo accoglierei ben volentieri.
Io non so nulla, onestamente, di Acuña dal punto di vista della trattativa. Non so, io non sono così convinto ci sia una trattativa in corso e sia stato così avanzato per Acuña, onestamente. Nel senso che 7 milioni, allora, consideriamo che il Torino ne spenderà 7-8 per Bellanova, mi viene difficile pensare che per quella stessa cifra vanno a prendere un 31enne-32enne. Perché, diceva bene, commento di prima, senza l'insulto, quello lo levo, in cui non credo, perché non voglio insultare nessuno, ma un ragazzo di 32 anni, il Torino non spende 7 milioni per un 32enne. Fortissima pugna, va benissimo, sicuramente sarebbe l'esterno più forte del Torino, ma non è il Torino. Cioè il Torino non sta operando così, non ha operato così negli ultimi anni e continuerà a non farlo, credo e penso. Per 7 milioni non ti va a prendere Acuña 32enne, ti va a prendere Bellanova, ragazzo giovane sul quale poi puoi fare una plusvalenza. Anche perché il bilancio del Toro e la dirigenza del Toro è memore di quello che è successo negli ultimi anni, di andare a spendere soldi che poi per giocatori che non riesce a rivendere e il bilancio va sempre più in passivo. E non credo neanche che sia Acuña il giocatore giusto per alzare il livello, o meglio, sicuramente lo alza. Ecco, a posto, quello che
Te lo
dicevo.
dicono subito, ti mettono
No, no. Ma
subito.
sicuramente
Ragionamento di
lo
Bobo è
alza
giusto.
nell'immediato, ma il Toro non è una squadra che deve ragionare sulla stagione in corso, deve ragionare nelle prossime 5 stagioni. In Serie A si deve ragionare così ormai, non siamo in Premier League dove spendere 7 milioni per un giocatore è una spesa da nulla. Siamo in Serie A dove 7 milioni, il Torino 7 milioni li deve spendere per un giocatore che tra 3 anni ne vale 20-30. 7 milioni prendi Olmo, ci sta. Ci
Esatto,
sta.
perché
Però
dalla...
scusa,
Sì.
Bobo, io sono assolutamente d'accordo col tuo ragionamento, infatti mi sorprenderei se prendessimo Acuña 7 milioni, però se tu nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, hai operato come stai dicendo tu, cioè tu hai preso a non pochissimo, ma comunque a molto meno di quello che vale adesso Ricci, hai preso relativamente poco Pellegri, adesso hai preso Ilic che l'hai pagato un po', ma varrà sicuramente di più, eccetera, eccetera. Lo stesso Caramo non hai pagato niente. Se poi vuoi alzare il livello, una o due pedine, ma anche Scurs, quello che l'hai pagato lo rivenderei al triplo. Un acquisto così di esperienza che lo paghi un po' più di 2 milioni, potresti anche farlo.
No, chiaro, però non dimentichiamoci che non ci sono solo gli esterni. Il Toro in questo momento sulla tre quarti ha Caramo, Radonjić e basta.
No, 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 chiaro,
E,
quello.
cioè, il ragionamento è anche quello del devi finire la squadra. A centrocampo sei sistemato di fatto, perché comunque hai due titolari, hai Linetti che secondo me si è dimostrato validissimo per fare da vice, hai i giovani perché hai il Can che rientra, non sai se è veramente talentuoso o meno. Ai Gineitis che io ho visto giocare bene in primavera e secondo me è forte e ci sta a investire un po' su di lui, e poi puoi sempre andare a trovare un prestitino da qualche parte per completare l'organico a centrocampo. Sulla tre quarti devi iniziare a investire e sulla tre quarti i soldi devi spendere. Poi magari quest'anno il budget messo a disposizione è più alto e allora tu dici prendo Bellanova, Cugna e mi sistemo gli esterni, poi sulla tre quarti andiamo un po' a vedere cosa riusciamo a tirare fuori. Però 7 milioni per Cugna, secondo me in questo momento non sono la spesa giusta per il Torino. Io andrei a spendere 7 per un giovane. Giovane che abbia anche 2 o 3 anni di esperienza in Serie A, ma che comunque non sia un 31enne. Poi il dubbio che a me viene è Acuña, campione del mondo. Ha vinto l'Europa League, gioca al Siviglia, vuole venire al Torino? Non
Sì,
ne sono convinto. Non sono proprio
infatti,
convinto, onestamente.
quello anche a me sembra, non dico strano, però non mi sembra tanto in linea per i due motivi che dicevi tu anche, cioè nel senso, sia per questo motivo qua, anche per l'altro motivo che il Toro non sta facendo questo tipo di operazioni negli ultimi 3-4 anni, facciamo 3, anzi sta puntando quasi tutto su giovani molto forti di prospettiva, di grande prospettiva, vuoi i Ricci, vuoi gli Ilic, cioè quelle operazioni lì, e lì si può permettere anche magari di spendere un po' di più, ripeto appunto per la questione della prospettiva. Però in effetti a me la trattativa di Acuña non è chiarissima, ad esempio, però potrebbe in effetti non avere... Cioè, non essere così dislegata dalla realtà, fare quell'eccezione potrebbe essere in quel ruolo in cui Juric ha avuto grandi difficoltà negli ultimi 2 anni, quindi in cui non è mai riuscito a esprimere il gioco che tendenzialmente lui vuole proporre. E quindi, non so, potrebbe essere anche arrivata questa richiesta, ma ricordiamo che questa cosa non è ancora confermata, anzi, forse non lo sarà mai, lo vedremo, lo vedremo nel corso delle prossime settimane. Non mi ricordo chi di voi due ha tirato fuori l'aspetto della tre quarti.
Io ne sto
Adesso non,
parlando,
ah,
diciamo.
esatto, perfetto. Tesoro mio, bellissimo. Grazie per l'assist. Perché in
Ti lascio da
effetti,
soli,
al
sono
momento.
detto.
No,
Grazie.
tranquillo, poi
Sono
ci.
generoso, Bobo.
come dire, la questione della tre quarti, però, è ancora in alto mare. Se il Toro sta già pensando a tutta la difesa con i rinnovi, agli esterni con Bellanova, vediamo se Acuña o un ipotetico Holm, che ancora non è considerabile neanche come trattativa, ma soltanto come una considerazione. Sullo tre quarti invece non si è ancora fatto praticamente nulla. La situazione Vlasic è rimasta in sospeso, ancora non si conosce la decisione poi del West Ham se accettare quelle che sono le condizioni del Torino o meno. Ovviamente la parte di Miranchuk non so voi, ma non si è più saputo nulla, è un po' scomparso dai radar e non si conosce più una mazza di lui e tantomeno di Praet. Quindi Voi che pensiero vi siete fatti? Cioè, il Toro si sta prendendo un po' di tempo per poi chiuderle nel mese di luglio, o in realtà non è mai esistito una mazza di nulla e il Toro naviga in acque ben più pericolose di quelle che pensiamo noi?
Ma ti dico, secondo me su Vlasic c'è una questione di tempo, nel senso che, quando sappiamo, in Inghilterra loro iniziano a comprare, spendere milioni, perché ne esistono un'infinità di milioni da spendere in Inghilterra, quindi il West Ham inizierà a comprare, poi a un certo punto dirà, ma Vlasic non ce ne facciamo nulla, se Vlasic vuole al 100% il Torino, secondo me si farà poi, magari a metà luglio, magari inizio agosto, ma ti dico sulla tempistica di Vlasic, amen. Ha già giocato al Torino, se fa la preparazione col West Ham comunque farà un'ottima preparazione, può arrivare al Torino anche a inizio agosto, che tanto la squadra è quella che l'ha lasciato quest'anno, quindi va bene anche se arriva ad agosto, non importa la tempistica su Vlasic, secondo me, l'importante secondo me è che arrivi. Su Miranchuk ho il dubbio che l'Atalanta, vabbè l'Atalanta sappiamo non fa sconti, se vende vende bene. Magari il Torino sta aspettando, sperando, perché tanto Gasperini non vuole Miranchuk, questo è chiaro. Magari stanno provando ad aspettare per vedere, aspettare il momento in cui l'Atalanta molli un po' la presa e il Toro riesca poi a trovare la giusta chiave per riportare Miranchuk al Toro. Praet, onestamente, io spero che il Torino non sia nuovamente su Praet. Adesso mi tirerò tutto l'odio di tutti i tifosi del Toro contro, però Praet non ha giocato neanche quest'anno. Ha fatto benissimo il Toro quando ha giocato, va bene, tutto stupendo. Uno è un altro regista offensivo e di registi ce ne sono già due in mezzo al campo. Quindi andiamo, cosa facciamo? Tre registi, di cui uno sulla tre quarti. Al Toro non serve un regista, servono i gol. Praet non è uno che ti porta tanti gol fatti, ma assist magari te li fa. E poi il dubbio è, ma arriva da un'altra stagione in cui non ha giocato. Ma davvero lo vogliamo di nuovo? Abbiamo già visto quanti
Sì.
problemi ha a livello fisico. Tu hai bisogno di continuità, tu devi andare a prendere gente che giochi 30 partite. Non che te ne giochi 15 bene, 30 te le deve fare. Se andiamo avanti con
Ah,
giocatori
scusa, ma
che.
Prat quest'anno ha fatto 22 partite.
Io
Ma
ricordavo un po'
guarda i
di meno,
minuti.
Praet. Ma io guarderei più che altri minuti, quasi mai titolare.
Vabbè, pazienza.
Pazienza.
No,
Io
ma
posso
i
fare.
ragionamenti di Bobo sono sempre ineccepibili, però io sono innamorato di Prat, quindi
Ma lo siamo stati tutti innamorati di Praet. Il
non mi
problema è che
sì,
appunto.
non è che Miranchuk sia proprio un fulmine di guerra, cioè a sinistra ce n'è uno che corre, o Radonjić o Vlasic corrono in modo diverso, ma corrono, e dall'altra parte c'è anche Miranchuk che è più un regista offensivo, non ha
Sì,
gli strappi di Radonjić, ma neanche di Vlasic.
però ha più gol in canna di Praet in teoria e arriva
Sì.
da un anno in cui ha giocato con più continuità. Cioè,
Sì, ma infatti
secondo me in
niente,
questo momento il
assolutamente
Toro
niente contro
serve.
Miranchuk, però non sarei deluso, ecco, se nell'ambito degli acquisti, alla fine risparmiando, perché alla fine vai a risparmiare, riuscissi a prendere Praet, perché quanto lo vuoi pagare? 3, 4, 5 milioni, piuttosto che trattare per 2 mesi con l'Atalanta per pagarne 12 anziché 13 per Miranchuk. Se poi prendi Vlasic, prendi Bellanova, prendi un buon laterale sinistro, io sono super contento se
No,
arriva
ma
Praet.
sono d'accordo, sono d'accordo. Se potessi scegliere, cercherei alternative, perché neanche di Miranchuk sono pienamente convinto. Ha fatto una buona annata, molto discontinua, non ha quello strappo in più anche lui molto regista come giocatore, cercherei un profilo un po' diverso. Però ovvio che se arriva Praet non è che dico, ah vabbè, che brutto acquisto, dico buonissimo acquisto, sperando che arrivi anche a titolo definitivo, perché è un ottimo giocatore,
Certo.
è molto
Più che altro
forte.
non so se Juric voglia un altro profilo, perché si è
Ma
lamentato che
certo.
l'anno scorso non gli hanno confermato i trequartisti, se tu glielo togli, poi con uno
Ma
nuovo deve ripartire
cioè,
di
in
nuovo da zero.
realtà Juric sulla tre quarti vuole tanta inventiva, vuole tanto estro e vuole lasciare libertà, questo l'ha sempre detto, vuole lasciare tanta libertà a chi ha qualcosa in testa, come ha sempre dato molto spazio anche a giocatori come Radonjić, che sono esplosivi, che hanno la giocata in testa e la fanno. Infatti, secondo me, Praet potrebbe essere tranquillamente un ripiego di Miranchuk anche in ottica, secondo me forse si sono ristabiliti i contatti anche in ottica, se vi ricordate dell'anno scorso che l'Atalanta si è messa un po' a giocare con Miranchuk, nel senso con la trattativa Miranchuk, che prima era un sì, certo, poi Gasperini ha detto no, non vogliamo venderlo in conferenza stampa, il giocatore ovviamente è rimasto lì a non capire manco lui che cosa stesse succedendo, perché Credo che l'Atalanta e Gasperini non siano così tanto contenti di lasciare un giocatore del genere al Toro, che non è una squadra dello stesso livello, ma se l'Atalanta sbaglia l'annata e il Toro la azzecca, diciamo
No,
che
certo, lì, eh.
rischiano di esserci dei conflitti di interessi, e quindi credo che il Toro voglia un po' cautelarsi con un profilo che di norma più o meno sa che potrebbe funzionare anche già in uno schema di gioco che Pride conosce, quindi come trattativa, forse credo che sia un attimo in stand-by, cercando di capire Miranchuk, ma avrebbe senso sia in ottica economica, come diceva Fede, giustamente, ma anche e soprattutto perché sarebbe un colpo facile, ecco, un giocatore più facile da integrare, tutto lì, ecco.
Allora, io ti faccio per chiudere il discorso che facevo per farmi capire anche. Io, per esempio, sarei andato molto più su un altro profilo. Ora,
Ma tipo
andando su
Pereira che ci
qui, vabbè,
chiedono?
Pereira se lo prendono fanno un ottimo colpo, senza ombra di dubbio. Anche se è più anziano rispetto agli altri, Pereira è un giocatore di altissimo livello. Se il Toro prende Pereira, ha sulla tre quarti un giocatore fortissimo. Onestamente, mi viene difficile pensare che Pereira venga al Toro, perché secondo me rimarrà all'Udinese, dove alla fine si è trovato benissimo e non ha nessuna motivazione. Per cambiare squadra, a meno che dica, vabbè, mi voglio giocare l'ultima carta, il Toro vuole giocarsi l'Europa, se facciamo bene andiamo in Europa, voglio giocarmi l'ultima carta in Europa, ok? Però mi viene difficile pensare Pereira al Toro solo perché si è trovato talmente tanto bene a Udine che a fine carriera secondo me rimane lì e continua a giocare in una piazza dove non ha pres ha meno pressione e dove si sta esprimendo bene. Per la tre quarti dicevo, io mi sarei fiondato fossi nel Toro su Luca Romero della Lazio. Si è svincolato, è a zero. Poi non so quanto prenderà di contratto al Milan. Adesso, tra oggi e domani, chiuderanno. Però io sarei andato su un profilo del genere: giovane, talentuosissimo, che ha ancora tanto da far vedere. Trequartista, mancino che gioca sul centro-destra o sul centro-sinistra. Oppure, rimanendo in tema Lazio, sarei andato su Cancellieri, per esempio, sul quale ho più dubbi a livello di talento, nel senso che no, secondo me Romero per niente montato, anzi molto molto forte. Le volte che l'ho visto ha evidentemente degli agenti, esatto, che vuole solo top club, cioè lui ha fatto di tutto per liberarsi dalla Lazio, mi sembra palese per andare in una squadra ancora più forte che il Milan, dove esplodere definitivamente.
Romero ce
Cancellieri
l'avevo
non
l'anno
so se così
scorso al
forte.
Fanta, mi ha ripagato con estrema soddisfazione. Cancellieri però non è
Cancellieri ho
più
qualche dubbio.
anche prima punta.
Può fare anche quello volendo, può fare tipo un falso 9, una punta un po' più mobile, però è un giocatore di grande talento. Cancellieri, appunto, non ha mai segnato quest'anno, non so quanto sia talentuoso, però potrebbe essere una scommessa. Lui, tra l'altro, se non sbaglio, ha già giocato con Juric a Verona, se non ricordo male, ma potrei ricordare male, forse lui ha fatto l'annata
Ha
dopo.
giocato a Verona, ma non so se con Juric.
Forse era l'annata di Tudor, adesso un vuoto. Però potrebbe essere nel caso. È ovvio che non sono profili alla Praet o Miranchuk, cioè qui Praet e Miranchuk sono giocatori che sai che arrivano e sanno giocare sui
Era
giovani.
l'anno successivo, comunque.
Sì,
Scusate.
Ha paura non in senso buono.
Sì, beh, Cancellieri, anch'io l'ho visto in Under 21, non l'ho visto benissimo.
no. Più che altro, secondo me, sulla tre quarti tu dei giovani su cui puntare ce li hai già, che sono Caramo e credo, non so che cosa vogliano fare di Sek, ma in teoria hai anche Sek. Quindi diamo per scontato Vlasic e Radonic, ok? Secondo me dall'altra parte te ne serve uno comunque d'esperienza. Cioè andare a prendere un Cancellieri, ma anche un Romero. Non so, cioè, poi se per caso non girano, o anche solo per i primi 3 mesi non girano, tu con chi giochi? Devi
Eh sì.
adattare Vlasic a destra, che però gioca peggio, sempre che Radonjić stia bene, ti incasina un po'.
Per questo c'è il discorso anche su Praet, cioè se Praet inizia con gli infortuni, devi adattare di nuovo Vlasic a destra, che non ha avuto un grandissimo rendimento, ha fatto meglio sul centro-sinistra. È vero che sul centro-sinistra in questo momento sei copertissimo, perché Radonjić, Caramo e eventualmente Vlasic, ne hai tre per un posto, quindi ci sta che magari qualcuno tu lo debba adattare. Ovviamente a me
Ci
non fa
chiedono
impazzire, però.
anche a me Gnonto non fa impazzire, ce lo chiedono di nuovo dalla chat, End che ci chiede ma un bel Gnonto retrocesso dal Leeds. Questa conversazione è già avvenuta tra me e Federico durante la cena di Toro News, tra l'altro a cui è Bobo è mancato e ci è mancato tantissimo.
Una vergogna.
Ma come una vergogna, stava male, povero
Vergogna,
Cristo.
una vergogna. Non ho memoria di questa conversazione, peraltro.
Ah,
Magnanco non
pensavo
gioca a sinistra.
No, gioca a
No,
destra. Io,
gioca
cioè, in
a
nazionale io l'ho visto giocare a destra e rientrare sul
destra. Allora
sinistro.
prendiamo
E,
Gnonto,
cioè,
a posto.
ma prendiamo Gnonto cosa? Cioè, nel senso, io lo sto vedendo giocare con i ragazzini dell'Under 21. E nulla togliere appunto al privilegio dell'europeo. Però a me Gnonto nella nazionale maggiore non è piaciuto per niente. Per quanto abbia alcuni strappi. Non mi dà fiducia, ma neanche per idea. A me non dà delle sicurezze. Non, anzi, ecco, tra Gnonto e Miranchuk, io mi terrei Miranchuk perché vedo molta più qualità e molta più inventiva. Poi è chiaro che sono due giocatori troppo diversi per metterli a confronto. Però a me personalmente Gnonto non piace e lui probabilmente ambirà una squadra di un altro livello e che vada lì.
Penso
Cioè,
anch'io.
non ho.
Magari non se ne va banalmente dal Leeds, è vero che è retrocesso, ma prende comunque buonissimi soldi, gioca in Inghilterra, una squadra con un ottimo progetto, quindi potrebbero risalire. Insomma, non è brutto anche se è una Serie B inglese.
Eh sì, infatti. E appunto, grazie alla chat, ormai ci fanno loro la scaletta e questa cosa è meravigliosa. Ci chiedono di Cambiaghi, ma Cambiaghi mi sembra un profilo abbastanza difficile
Non
da.
penso che considererà mai il Toro se non a 32 anni
Esattamente.
con un ginocchio rotto, probabilmente.
Esatto, credo che questa considerazione sia abbastanza vera, ma questo ci permette di entrare a gamba tesa su uno degli argomenti in realtà principali di questo momento, che è l'europeo Under 21, che è già cominciato. L'Italia ha già disputato due partite, la prima con una sconfitta contro la Francia, con degli episodi indegni per il calcio mondiale, perché per chi non lo sapesse appunto non c'è VAR, perché credo che lo sappiano tutti, però non c'è VAR e non c'è neanche goal line technology nell'Europeo Under 21, una cosa che contestualmente a questo periodo non ha senso di esistere, però diciamo che poi l'Italia si è ripresa contro la Svizzera vincendo 3-2 col brivido perché stava vincendo 3-0 e ha rischiato di subire la rimonta della Svizzera, e in quella partita ci sono stati anche degli episodi molto dubbi che sarebbero stati in favore della Svizzera, quindi mi sa che abbiano adottato un po' la tecnica della compensazione, che non si dovrebbe mai utilizzare, però mi sa che un po' sia arrivata questa lettura. Poi, ovviamente, questo sarà tutto da vedere. Ma gli argomenti principali sono i due giocatori del Toro, che stanno avendo. Secondo me un bel ruolo, soprattutto Pellegri si sta mettendo in gran luce e io vi mando questo input perché ascoltando la telecronaca della partita contro la Svizzera, gli addetti ai lavori della nazionale Under 21 dicono che non lo abbiano mai visto allenarsi con così tanta costanza e con così tanta convinzione soprattutto. Quindi sembra che sia cambiato qualcosa a livello di testa, dentro Pellegri. Speriamo, io, è la cosa che dico, e lascio a voi la parola.
Vabbè, vabbè, intanto direi che domani hanno la terza partita, così sappiamo
Sì,
se passano il
esatto.
girone o no, domani sera con la Norvegia. Poi sì, stanno avendo un ruolo importante sia Ricci che Pellegri. Su Ricci non c'è più niente da dire, sappiamo già tutto, siamo innamorati e va bene così. Pellegri no, Pellegri ha giocato da entrambe da titolare, se non sbaglio, e la prima l'ha giocata tutta. E evidentemente sì, è in condizione, ma a parte le tue calunnie sulle condizioni, cioè sulle qualità di Pellegri quando è in condizione, non penso che ci siano mai stati dubbi.
Ma quando
Il
è in
problema è
condizione?
quando è in condizione. Evidentemente adesso lo è, da quello che tu ci riporti, ma anche
Assolutamente.
dalle prestazioni, quindi
Anche
merito.
dal gol che ha segnato, ricordiamolo che ha segnato il gol contro la Francia, un bel gol di testa, facendo appunto vedere di essere presente in area di rigore, di avere il fisico che in teoria, se sta bene, è quello di un buon attaccante, e quindi arriva da un momento molto molto positivo, questo è indubbio.
Ma tra l'altro, visto l'ultimo commento di End, posso dirlo così, sono d'accordo con lui e ci mettiamo d'accordo almeno una volta su quello che pensiamo. Lui ha detto, se in condizioni sembra una gran bella punta, io sono pienamente d'accordo con lui. Cioè, Pietro, quando sta bene, è fortissimo, è veramente fortissimo, perché è fisicamente imponente e perché secondo me in area di rigore ci sa fare. E il problema ovviamente è la quantità di minuti che riesce a mettere di fila, e ora il dubbio che ho è, ha fatto due partite di fila, riesce a fare la terza? E dopo la terza riesce a fare eventualmente, speriamo, incrociamo le dita, la quarta? Considerando che è una stagione lunghissima, per lui, perché comunque lui ha iniziato il ritiro l'anno scorso come gli altri, quindi si sta allenando, sta giocando da quasi 365 giorni. Vero che non è che abbia giocato sempre, però comunque il periodo di infortuni, ti alleni, fai fisioterapia, bla bla bla, non ha ancora staccato la spina definitivamente, quindi è un'annata un po' lunga. Lui, secondo me, le notizie che arrivano dall'Europeo sono ottime per il Torino, perché se tu il prossimo anno giochi con Pellegri, che sta bene, e Sanabria, che è questo Sanabria, il Sanabria del 2023, va avanti, sei a posto. Non hai neanche bisogno di dire devo trovarmi una punta di riserva, ne hai due forti, punto, e sei tranquillo. E
Sì.
credo che poi alla lunga Pellegri andrà a superare nelle gerarchie Sanabria, se sta bene e ha continuità.
Quello è l'obiettivo, anche perché poi ci arrivava in chat anche l'input che ci diceva Dia come possibilità meglio di Sanabria, ma in effetti se poi Pellegri esce da questo europeo con la condizione fisica, come dire, rafforzata, dovesse arrivare in ritiro, fare tutto il ritiro senza avere problemi, che a me al momento sembra una situazione paranormale, perché, ma credo che anche per tutti quelli che lo hanno visto negli ultimi anni non è mai successo. Io me lo auguro, però io vi pongo un attimo di nuovo l'attenzione, se vi ricordate l'ho fatto per tutto l'anno, per tutta la scorsa stagione, io vi dico, anche per la storia che ha messo Pellegrini, non so se vi ricordate la storia che ha pubblicato lui con il preparatore atletico della nazionale, dicendo mio uomo, con grandi capacità dialettiche, e questo secondo me però ha evidenziato un problema di fondo, cioè. Al Toro c'è un grandissimo problema a livello di preparazione atletica, perché ovviamente adesso noi l'abbiamo visto per poco Pellegri, però è anche per quel motivo perché l'abbiamo visto poco. Il Toro, oltre a dover intervenire sul mercato, potrebbe dover investire anche su una questione atletica, non solo precisamente per Pellegri, che mi sembra evidente, ma anche genericamente. Avrebbe
Qua
senso?
è una certezza, perché Juric l'ha detto forse nell'ultima conferenza stampa, l'obiettivo è alzare il livello dello staff, quindi è una certezza ed è in generale su tutto, nel senso, beh, l'esempio è già successo, è andato
È andato
via Di
via
Sarno,
di Sarno.
che è
Di
un
Sarno.
storico preparatore dei portieri del Torino, un ottimo preparatore dei portieri, arriverà un altro preparatore dei portieri, adesso mi sfugge il nome, quello che era Verona con Juric, che è un altro ottimo preparatore. Dispiace per Di Sarno perché è uno che vive il Toro, è uno che ama il Toro, che vive nel Toro da una
Cataldi mi
vita,
sembra che si
quindi...
chiami.
Cataldi?
Cataldi, sì.
Ah
Cataldi.
sì, Cataldi, che all'inizio avevo letto velocemente Cataldi al
Cataldi al
Torino.
Toro, ho detto, ma come? Abbiamo
Avevo
Cataldi
un
dalla
attimo
Lazio.
di paura arrivasse quello della Lazio, invece no, preparatore, un ottimo preparatore dei portieri. E secondo me verrà implementato lo staff, ma il Toro sta lavorando molto su strutture, staff, queste cose qua, per accontentare un po' le richieste di Juric, e quindi arriverà qualcuno di nuovo, anche secondo me nel settore, diciamo, fisioterapico, preparatori atletici, queste cose qua, verrà implementato. Ora, non so se Cataldi farà diventare Vania il nuovo Yashin, però dicono colleghi di Verona che sia veramente molto molto bravo, d'altronde i portieri a Verona ultimamente hanno fatto sempre bene, quindi ti viene da
Quello è
dire che hanno
vero.
probabilmente un buon preparatore.
Sì, comunque fa parte del percorso di crescita delle strutture e del centro d'allenamento e dello staff che Juric ha iniziato dal primo giorno, ancora prima di quello della squadra. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Gualti, sì, cioè ci possiamo
Sì.
aspettare. Anche perché quest'anno, comunque, al di là dell'esempio di Pellegri, che comunque ha seguito un allenamento a parte personalizzato già da gennaio scorso, cioè quest'anno il Toro ha avuto tanti, tanti, tanti infortuni muscolari.
Quasi tutti in allenamento, tra l'altro.
Sì, esatto.
Quindi.
Ecco, la cosa che volevo aggiungere, anche infortuni dettati dalla sua testa, e in questo momento lo descrivono come un giocatore completamente ritrovato anche a livello psicologico. Quindi, oltre al fattore fisico, a me fa piacere e. fa sperare che lui davvero abbia trovato una quadra a livello mentale che gli permetta anche di fare quello step per diventare il giocatore che tutti quanti abbiamo aspettato. Quindi speriamo che succeda davvero. C'era qualcosa sul Robaldo che era uscito? Aspetta che
Edo
non ricordo.
Giordi, grazie Edo Giordi. Grazie
Che
Edo.
dice? Non posso ascoltare in diretta oggi, purtroppo. Vi lascio questo messaggio per dirvi che i numeri di... Ah, grandissimo, grandissimo. Ti vogliamo bene, Edo Giordi, fossero tutti come te sarebbe un mondo migliore, non ci sarebbe la guerra. Comunque, no,
Sì,
io
comunque la
volevo
situazione di
chiedere...
Pellegri
Ah,
condizionerà anche il
vai, vai.
mercato, quello che diceva
A
Bobo.
quello per
Cioè,
forza,
quello che
quello per
abbiamo detto
forza.
anche più volte durante l'anno, nel senso che devi capire, e lì sarà un po' una scommessa che penso prenderanno una decisione nell'arco del ritiro estivo, se puntare su di lui come vice Sanabria o se ti serve un altro attaccante, anche giovane, anche da far crescere, ma devi capire cosa fare, perché io personalmente punterei su Pellegri. Va detto che però per larghi tratti quest'anno magari tu hai avuto Pellegrini indisponibile e Sanabria non era in condizione, tipo quando è tornato dalla nazionale o dopo
Io
il mondiale, non mi...
ho un dubbio solo se Pellegri sta bene a continuità il rendimento di Sanabria, perché Sanabria ha avuto un gran rendimento quando sapeva di essere l'unica scelta. Ho paura che patisca la
La
concorrenza e quindi non
concorrenza.
vorrei che poi peggiori un po' il suo rendimento. Cioè, quest'anno non ha mai avuto concorrenza dal 2023 in poi soprattutto, perché nel 2022 qualcosa Pellegri aveva fatto, dopo praticamente assente perennemente e Sanabria è esploso. Ho paura ci... Paura che la concorrenza gli possa far male. Ho visto la domanda che è stata fatta, tra l'altro invece sulle giovanili, non so se ne volevi parlare Gualti, ma faccio parlare prima voi che io
Sì,
prendo
no,
fiato.
volevo semplicemente dire che i pareri nella chat sono un po' contrastanti perché appunto dicono che affidarsi un altro anno a due punte soltanto, di cui una è Pellegri, è un po' da suicidio. E non posso dare torto a Davide in questo momento perché in linea teorica tu hai un giocatore in mezzo. Su cui fare affidamento. È chiaro che questo europeo darà tantissime risposte al Torino, cioè non glielo auguro, ma nel caso Pellegri dovesse farsi male all'europeo, l'input al Toro sa sarebbe comunque chiaro. Dopo le premesse di un giocatore ritrovato fisicamente, mentalmente, si spacca di nuovo, è quello. Pone il toro in un'altra condizione anche proprio mentale, del porsi il
Sì.
problema di non avere un giocatore su cui fare affidamento, e un altro anno così diventa comunque proibitivo, quantomeno, perché poi Sanabria sì, magari senza concorrenza, ti tira fuori un'altra stagione da 15 gol, però qualcosa in più servirebbe, ecco, tutto
Anche
lì,
perché se
però.
poi ti manca Sanabria, tu devi giocare con Caramo, Secca, adattati
Ah.
prima punta, che non è proprio il top.
Esattamente,
No, però proprio
bravissimo.
perché hanno già giocato lì. Non dico con grandi risultati, ma Sec l'unica presenza che ha fatto bene, però comunque proprio perché hanno già giocato lì, io non penso proprio che prenderemo un'altra punta se tenessimo Pellegri. Cioè, se Pellegri dimostra di aver trovato la condizione, tengono Pellegri, se invece no, lo vendono e ne prendono un altro, credo. Non penso proprio, cioè, per rispondere al commento di affrontare il campionato con solo 2 punte, io non penso proprio che Toro affronterà il campionato con 3 punte. No, nemmeno io.
No, 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 3 punte sicuramente no. Io direi che stiamo andando verso la fine di questa puntata sorprendentemente lunga. E ma appunto ritiro sul commento di Giacomo che ci chiede che cosa ne pensiamo del cambio di staff nelle giovanili. Io dico la mia. Dicono appunto il ricambio post Benedetti, di cui si parla un gran bene da quelle parti. Ci dice sempre Giacomo. Benedetti per la scuola calcio ha fatto bene, non ha fatto cose eccezionali secondo me, però comunque era una persona che ho conosciuto personalmente, a me sembrava una brava persona, poi di competenza io mi intendo poco, soprattutto in quell'ambito lì. Credo che il cambiamento, ritorno al concetto di prima, arrivi comunque sempre cioè dalla base, dalla testa, no? Da chi vuole dei cambiamenti a strati per creare un qualcosa di ancora più complesso. E spero, penso che tutto questo possa fare bene alla nuova faccia del toro. E poi vedremo i risultati, ecco.
A me dispiace per Benedetti perché secondo me ha fatto un buon lavoro ed era particolarmente legato al toro, un uomo de del toro, un uomo da toro, però non lo so se la scelta sia stata dettata dall'alto o meno, cioè dall'alto inteso da Juric, dallo staff tecnico della
Sì,
prima squadra,
certo.
o se per differenza di vedute con la società, non ho idea, però magari arriva uno molto più bravo, ma personalmente mi dispiace.
Certo, ci
Errore.
sta.
Errore madornale quello che è stato fatto, gigantesco. Corrado Buonagrazia è una persona bravissima, preparatissima, ha fatto un lavoro clamoroso nella sua carriera in generale, ancora di più ad Alessandria, quindi davvero arriva una persona molto preparata, ma ha fatto bene a livello giovanile, scuola calcio è un discorso già diverso. Ma non toglie che è stato fatto un errore enorme. Perdere Benedetti, perdi l'80% delle tue giovanili, almeno. Perché è una persona amata da tutti, a Torino e non solo. È una persona che ti porta ragazzi, ti porta entusiasmo, ti porta qualità, ti porta conoscenza del calcio. E poi uno così non lo trovi. È una persona. Se tu conosci Benedetti, ti sembra di avere a che fare con il tuo fornaio, il tuo macellaio, il tuo miglior amico. C'è una persona, non è Silvano Benedetti, un'entità, perché Silvano Benedetti rimane un'entità, una persona che ha fatto la storia del toro, una persona di grande esperienza, che è stato sempre al toro, di uno spessore morale enorme, eppure ti sembra di parlare con il tuo vicino di casa, perché ti parla con una gentilezza, con un rispetto enorme e ti mette subito a tuo agio. E perdere Benedetti perdi tantissimo. Un errore gigantesco. Non potevano fare un errore più grande, sono riusciti a farli, bravi. Non riuscire a convincere Benedetti a rimanere è stato un errore. Hanno perso, cioè, hanno perso un pezzo enorme dell'organizzazione Torino Football Club, perché è quello che ti porta i ragazzi, è quello che ha rapporti a Torino, Cintura e Piemonte con tutti.
Esatto,
Gli vogliono
voglio
bene
dire,
tutti ed è fondamentale.
probabilmente anche i contatti sul territorio, al di là
Esatto, poi
del...
anche Morandin ne ha, Morandin, buonanotte, sto leggendo il nome, anche Buonagrazia ne ha di contatti, ha tanti amici in Piemonte anche lui, non è Silvano Benedetti. Silvano Benedetti è un'entità in Piemonte, non solo, riconosciuto da tutti. Quando è uscita la notizia mi ha scritto un collega da Palermo per chiedermi, ma davvero è una bufala? Da Palermo? Perché anche a Palermo sanno di quanto sia importante Silvano Benedetti per il Torino. Errore gigantesco, ma come errore perdere Antonino Asta. Errori, errori. Poi si fanno
Sì.
scelte, nel senso Asta, Benedetti non devono essere intoccabili, e per carità. Però per quello che hanno fatto, non per quello che hanno fatto nel passato, ma da lavoratori adesso nello staff delle giovanili di scuola calcio, per me sono stati due errori. Benedetti è gigantesco, le storie finiscono. Buonagrazia, sono convinto, farà un buonissimo lavoro. Ha fatto un ottimo lavoro a livello giovanile, a livello di scuole calcio. È diverso il lavoro da fare, molto diverso. Spero riesca a fare bene. Ma per farvi capire anche la grandezza di Benedetti, se ne va via dal Torino, intanto nel suo ultimo mese, mese e mezzo di contratto, ha formato Buonagrazia. Poteva tranquillamente dire sì, ciao bimbi, io mi faccio un mese e mezzo e me ne vado in pensione. Non c'ho voglia di stare qui a fare un mese e mezzo, a fare il mio lavoro e formare quello che verrà dopo di me. Talmente innamorato del toro, del suo lavoro, della scuola calcio, di quello che è fare il responsabile della scuola calcio, che è andato a formare il suo successore, quindi straordinario gesto anche di Benedetti, e sono convinto che Buonagrazia però farà molto bene.
Io sono super contento che ci fossi, Roby, per questa cosa, che sapevamo tutti che tu fossi molto più sul pezzo dal punto di vista appunto delle giovanili e scuola calcio. Ma vi chiedo l'ultima domanda e poi chiudiamo, è una pura provocazione, ma è peggio aver perso Silvano Benedetti o aver fatto una grafica del cazzo per la campagna abbonamenti? E chiedo scusa per la parola grafica, perché mi è scappata.
Perdere
Non ti è
Silvano
piaciuta?
Benedetti.
Ma cioè, io con Paint del
Minimal.
2003, no, col Paint del 2003 e io non so fare niente di grafica, avrei fatto meglio. Io mi chiedo quale fosse il pensiero di fondo.
È una grafica minimal, un solo colore. E
Ma
poi
forse il
il
colore è il
claim. No,
problema. Cioè,
no, è il claim, un solo colore.
Ah sì,
Non
un
è
solo colore,
il
sì, ma poi il colore della foto, punto. Cioè, io vorrei che ci fosse qua Silvio Luciani, il nostro
Beh, ma poi ci
grafico.
chiedono, ma un social media manager al toro l'avremo mai? Ma secondo me,
Ragazzi.
invece, negli ultimi mesi avevano preso qualcuno.
Ma se
Perché
negli
i
ultimi.
contenuti, il livello dei contenuti era salito molto, da un giorno all'altro, all'improvviso, tipo con i reel, con i gol del passato, addirittura, penso. Però,
Sì, con le varie
comunque,
canzoncine
sì,
su
questa.
TikTok,
Su
cose.
TikTok fanno un lavoro pazzesco, eh. Devo
No, 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 ci
dire,
sta.
bellissimo lavoro.
La grafica della campagna abbonamenti non tanto bella. Credo che sia peggio aver preso Silvano Benedetti così su due piedi, però non tanto bella.
Sì, ma anche perché cioè, arrivi da una stagione in cui la campagna abbonamenti è stata un disastro totale e quindi ci si aspettava che ci fosse, non dico la presentazione della vita, ma almeno un minimo, sai, anche di rispetto in più nei confronti dei tifosi, anzi un tentativo proprio per richiamarli allo stadio e vivere una stagione diversa rispetto a quella di quest'anno. Però, boh, a quanto
Potevano
pare.
rilanciare il quest'anno ci divertiamo. Bello, noi siamo
Bello,
retrocessi o salvati all'ultima giornata. Quest'anno ci divertiamo, tanta roba.
bello. Sì. No, era 2006-2007, salvati all'ultima giornata, se non mi ricordo male. Se non mi ricordo male.
Siamo divertiti allora.
Comunque, ragazzi, io direi che possiamo chiudere qua questa 162esima puntata di TN Radio. Ringrazio prima di tutto la chat che è stata super super attiva e veramente anche in questa calda giornata del 27 giugno fa veramente un sacco piacere. Non perdetevi le prossime puntate perché abbiamo qualcosa in serbo per voi che potrebbe piacervi molto. In serbo, siamo a 52 minuti, sono stanco anch'io. Saluto Robio Gliono, grazie mille per il tuo contributo. Sei sempre super gradito e sempre ti vorremmo sempre.
Grazie ragazzi, è sempre bello stare con voi, soprattutto se c'è Bosio il Bello e vabbè, te uguale, siete
Sei
sempre
stupendo. Sei oltre lo
nel mio
stupendo,
cuore.
veramente. Sono
Vabbè, se volete,
emozionato.
lascio voi due da soli,
Sarebbe ora.
ma prima di lasciarvi da soli, saluto anche te, Fede. Grazie mille
Grazie,
per essere
Walter, un
stato insieme a
piacere.
noi.
E grazie alla
Grazie a
chat,
tutti quanti.
veramente. Grande chat stasera.
Grande chat, ma è un bel periodo per la chat che ci stanno seguendo in tantissimi. Sono veramente contento. E non mi resta che lasciarvi al nostro prossimo appuntamento, che dovrebbe essere la prossima settimana, salvo decisioni dell'ultimo minuto. Un grande saluto e boh, sempre Forza Toro. Non so più come chiuderle queste puntate. Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.